Allora, mi presento, sono Luca, sono catechista. E rilacciandomi al discorso che ha fatto prima Monsignor Busti sull'individualismo. Ieri mattina ero a casa e stavo riassettando, ascoltando la radio, Radio Pico, penso che tutti quanti la conoscano. E hanno lanciato una specie di sondaggio. E quali sono le trasmissioni televisive che voi togliereste? Le più gettonate, che toglierebbe, quelle che mandavano gli SMS in radio, erano due: Maria De Filippi, Gli Amici e Il Grande Fratello. Allora mi sono chiesto, ma allora c'è ancora un po' di speranza, perché se la gente non vuole relazione, queste trasmissioni sono marcatamente individualiste, insegnano ad esaltare l'individuo. Allora, rilacciandomi al discorso che ha fatto ieri il Monsignore, quando un adolescente scappa, bisogna lasciarlo scappare, perché poi non si può riprendere, perché viene da sé, perché l'uomo e la donna, secondo la mia convinzione, è talmente indipendente che vuole fare senza Dio, però accorgendosi che gli manca qualcosa, è lui che ritorna, perché secondo la mia convinzione un essere che rinuncia, che vuole essere senza Dio, è come un fiore che è nel deserto.
Grazie alla testimonianza, è questo.
Genitore che deve fare la domanda.
Addirittura. Teodoro è bello di Suestia, andiamo un po' in drena comunque.
Buonasera, mi chiamo Teodoro. Sono presente come genitore per rappresentare quella che era una riflessione che avevamo fatto e alla quale parzialmente insomma si è già stata data una risposta in quelle che sono state le considerazioni già fatte. Genitore che si sforza di accompagnare nel modo meno sbagliato possibile il figlio nella sua crescita. Pensavo educatore, però la definizione di educatore che è stata data poco fa è terribile, il genitore è già un attimino più tranquillo. Quindi, come detto, nell'educare è importante valorizzare il ragazzo, il bambino, i nostri figli come persona, cercando sempre di sforzarci di non proiettare in quelle che sono le cose che il bambino farà i nostri desideri, le nostre aspettative. Questo però è tranquillamente fattibile in casa, fin quando viviamo in casa nostra, fin quando frequentiamo la parrocchia. Ci scontriamo con una realtà diversa quando ci scontriamo con delle realtà che il ragazzino frequenta fuori. Un mondo che è troppo pluralista, quindi ci diventa diciamo complicato capire, confrontarci con i ragazzi. Appunto, mi chiedevo come è possibile fare per rendere ciò più facile.
Sì.
Chiede che i nostri adolescenti o ragazzini vivono un mondo troppo diverso dal nostro quando sono fuori, no? Quindi questa distanza, che non è soltanto una distanza di età, ma di mondi, rende sempre più difficile il confronto e il rapporto educativo. Che fare?
E anche su questo io dico, se una riflessione anche insieme su questi testi. Io ho trovato anche una cosa che mi piace molto, anche perché ero in quel momento in collaborazione con il Cardinale Martini diretta, e anche per mettere in luce queste cose, lui sulla educazione, dunque sul cammino del cristiano, aveva un po' tracciato queste linee che sono un po' fondamentali ancora, cioè lui era arrivato a Milano, insegnava all'università fino al giorno prima, non aveva avuto se non sporadicamente esperienze pastorali, erano solo esperienze di studio ed esperienze di insegnamento ad altissimo livello, e si trovava a guidare una delle più grandi diocesi del mondo, 5 milioni e mezzo di abitanti, con tutto quello che ciò voleva dire. Eravamo all'inizio, proprio all'inizio è stato nominato alla fine del 79, all'inizio dell'80, febbraio dell'80, quindi gli anni 80 che sono stati quelli cosiddetti della Milano da bere, cioè della grande ricchezza, delle tutte le cose che anche poi, non solo della ricchezza, ma sono diventate anche gli anni delle Brigate Rosse. C'è stata questa contraddizione enorme. Bene, allora, venendo, la prima cosa che ha detto, dice: ma questa Milano che è tutta indaffarata, che vedo correre da una parte e dall'altra, lui ha fatto l'entrata a piedi, facendo un certo tipo di percorso, non in macchina come avevano fatto i suoi predecessori, con in mano la Bibbia, dice: la prima cosa che mi viene da dire subito è che forse bisogna fermarsi un attimo a pensare. E pensare significa contemplare qualcosa che vale di più che non questo orizzonte, perché altrimenti entriamo dentro in una corsa che non sappiamo bene dove ci porta. Però pensare su che cosa? E allora il secondo passo è la parola di Dio, che ci dice un pochettino qual è il disegno di Dio su di noi. E dopo uno lo può accettare o non lo può accettare, ma è bene conoscerlo, è bene saperlo, soprattutto per coloro che si dicono cristiani, che magari vivono dentro questo mondo e non hanno ancora compreso fino in fondo qual è il disegno che la parola di Dio vuole dirci. Però questa parola di Dio è del terzo passo, non è una parola come quella che pronunciamo noi. La parola di Dio è l'incarnazione di Gesù, l'incarnazione, la passione, la morte e la resurrezione, cioè Dio non è che ci voglia bene così dicendoci: ma guarda, ti voglio bene, fai così, fai cosà, ma ti do un esempio da fare e da vivere, e questo esempio è appunto un uomo che si fida di questa parola che Dio gli mette nel cuore e che quindi va avanti anche ad affrontare la morte, ma non come solamente come una disgrazia, come qualcosa che è contro la vita, ma come qualcosa che apre o può aprire una vita nuova. E allora coloro che hanno vissuto questa dimensione, ecco il quarto passo, e vanno via anche loro, cioè non devono fermarsi lì soltanto a contemplare Gesù morto e risorto e capire insieme a lui questo bel percorso verso Emmaus. Devono andarsene fuori a dire a tutti quello che hanno incontrato, cioè a viverlo e a camminare insieme a loro. Ma come? Camminare insieme cosa significa? Parlare o significa qualcos'altro? No, bisogna camminare insieme come ha fatto lui, ed è questo il quinto passo, farsi prossimo, cioè diventare prossimi a tutte le persone che abbiamo a fianco. Ecco, questo farsi prossimo però viene come attraversato da alcuni temi fondamentali che sono quelli della nostra epoca, e il primo tema era quello dell'educare a farsi prossimo. Per 3 anni addirittura tutta la diocesi ha ripensato a questo, e su questo testo appunto lui cominciava sempre con qualcosa che riguardava Dio, cioè che cosa ci dice Dio su questo, e il primo volumetto era Dio che educa il suo popolo, e lì mette anche tante cose, magari le citerò in fondo, sulla bellezza, cioè su che cosa significa educare, sulla fatica e la bellezza dell'educare. E poi si è andato avanti, poi c'era quello del comunicare, e poi c'era anche quello di vigilare, di stare attenti, cioè queste realtà quasi trasversali per far sì che questo cammino diventi il cammino di tutti. La realtà della famiglia praticamente è quella che fa unità dentro tutte le esperienze esterne. È quella a cui si deve ricondurre il tutto. È vero, i momenti sono diversi. Fin quando il bambino è piccolo, è talmente bello che è da mangiare. Quando diventa grandicello bisogna educarlo un poco a comportarsi bene nei confronti degli altri, però è ancora legato alla famiglia. Quando diventa adolescente comincia a capire che quell'ambito lì, che pure l'ha protetto, che pure gli garba, che va pure bene, però è anche un limite, è qualcosa che qualche volta la sente come una gabbia. Se prima non ha mai messo in dubbio l'amore dei suoi, adesso non è che lo metta in dubbio, lo vuole provare. cioè se mi vuoi bene dammi quello che io penso essere il mio bene. Adesso può essere il motorino, poi può essere il vivere il tempo della sera, del fine settimana come voglio io, poi può essere l'andare in ferie con chi voglio io, poi sono tante cose che mettono alla prova appunto da parte del soggetto che diventa grande, che generalmente viene educato, mettono alla prova questo amore, e questo amore si scontra con le realtà di chi, essendo educatore, anche se veniamo educati sempre, ma avendo la responsabilità di educatore, abbiamo già costruito un insieme di valori ai quali riferirci, abbiamo già una cultura che non è una questione intellettuale di guardare il mondo attorno, ma è il riferimento fondamentale a far sì che la nostra vita scelga il bene e il male a partire da tutte queste convinzioni profonde che hanno creato la nostra persona, che l'hanno messa insieme e che le danno una caratteristica di unicità. Noi siamo gli unici al mondo così, siamo irrepetibili. Allora dentro la famiglia avviene appunto questa maturazione che porta il ragazzo o la ragazza addirittura a uscire poi dalla famiglia, abbandonerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola. Detto da noi è anche abbastanza facile. Detto a quei tempi in cui la potenza tribale era la vera potenza che comandava, significava davvero l'assoluta libertà che c'è dentro la persona o le persone che incontrandosi vogliono dare avvio a un nuovo ciclo di vita. Ma dentro la famiglia allora la difficoltà è appunto questa. Allora non c'è da sottovalutare, a mio modo di vedere, tutto quello che avviene all'inizio. Quando i bambini sono piccoli, hanno bisogno soltanto di aggrapparsi al collo di papà e mamma. Non è che quelle cose sono cose talmente naturali e basta, non è vero. È altrettanto vero che succhiano col latte anche tutto il resto che c'è dentro la famiglia. La pace, la serenità, la gioia. Quando qualcosa si rompe, è un dramma dentro di loro. È un dramma che magari noi non riusciamo a comprendere fino in fondo, perché tentiamo di far sì che quello che si rompa sia il meno possibile un danno, ma è sempre un danno e un dramma questo. Bisogna tenerlo presente, non per condannare chi magari è andato dentro in questo vortice e non ne sa venire fuori, magari neanche senza colpa o con poca colpa, ma perché di fatto avviene, perché a un certo punto questo riferimento non ha più la contestazione, diciamo così. Perché a chi mi rivolgo per avere la mia libertà? E questa libertà come viene costruita? Viene costruita appunto attraverso il cercare di comprare questo ragazzo, questa ragazza che diventano e attendono alla loro libertà, li compriamo con le cose, li teniamo buoni con le cose. In realtà invece è una questione di vita, è una questione di vita e anche una questione di parole, è una questione di dialogo. È una questione di autorevolezza, proprio perché l'amore deve diventare anche ciò che impedisce di andare fuori strada. Io non posso, perché amo, che so, il mio bimbo, lasciarlo andare fuori sapendo che quel motorino lì non funziona bene, può andare a sbattere, ci sono i freni che non funzionano, e come fa? Lo lascio andare fuori così, ma neanche per sogno. Anche se lui non capisce che non può andare fuori perché non vuole capire che quella roba lì è rotta e lui pensa di esserne capace, io dico no. Non perché ti voglio bene, ma perché ti voglio bene lo sappiamo tutti noi cosa ci è costato di fronte ai nostri genitori. È tanto vero poi che quando ci si sposa si recuperano poi tutte le cose che sono state dette e tutti gli scontri che sono avvenuti, per il semplice motivo che sono diventati esperienza di vita, cultura appunto familiare di vita. E allora è vero che la famiglia adesso sembra non contare più di fronte agli altri elementi che ci sono attorno, la compagnia. Un tempo c'era solo, nei miei tempi c'era solo l'oratorio, cosa volete? Noi eravamo nella mia parrocchia, che era grande, aveva 20.000 abitanti allora, ma c'avevo un oratorietto che non è neanche come questo quasi, eravamo più di 1.000 ragazzi, non c'era altro. Oggi hanno un'infinità di realtà, sia personali appunto, questi giochini e altre cose, ma anche di altro tipo. Hanno la loro libertà, hanno tutto e non possiamo pensare che questo non ci possa essere. C'è qualcuno, qualche papà e mamma, che mi ha detto: io la televisione in casa non la voglio. Non lo so, sì, può essere una scelta, però la televisione non c'è in casa, c'è tutto altrove. Non bisogna nascondersi dietro queste realtà. Bisogna fare in modo che la famiglia resti comunque il luogo dove tutto viene a convergere, sapendo che ci sono dei momenti nella vita in cui non è più così facile il discorso, ma non deve mai venire a mancare. Se viene a mancare il dialogo, dopo è evidente che non lo si ricrea quasi più, lo si creerà molto dopo. Però si sa che questo dialogo, pur faticoso nell'età dell'adolescenza, non deve venire a mancare. E per come si fa a non farlo venire a mancare? E non è che io non sono sposato, quindi non vengo a dirvi delle cose che voi sapete meglio di me. Ma vengo a dire che almeno tentativamente, anche se sembra inutile, va mantenuto nella calma, e la calma chi ce l'ha? Chi è più forte. E chi è più forte? Dovremmo essere noi più forti. Se ci lasciamo prendere dentro soltanto dal nervosismo e tutto diventa uno sbattiporta, lasciamogliela sbattere a lui la porta o a lei. Noi no, la porta non la sbattiamo mai. Le parole devono, anche se si ha voglia di dire una bella cosa, se ti potessi prendere ti giro di scallo, sedere una volta per sempre, così almeno siamo a posto. È una tentazione, sì, ma non vanno ascoltate, perché era solo Orson Welles che diceva che il miglior modo per vincere le tentazioni è ascoltarle. Noi no, noi dobbiamo essere capaci di vincere le tentazioni senza ascoltarle, perché altrimenti è un po' bel guaio, insomma, no? Però deve sempre rimanere in questo modo, cioè lo sforzo deve essere. E allora, che cos'è che anche la comunità cristiana ci offre? Ci offre delle possibilità per loro. E quindi dobbiamo spingere a far sì che queste possibilità diventino un'occasione. Però sappiamo benissimo che ci sono tante occasioni, vanno a scuola, amici di qua e di là, persone diverse, ideologie diverse, modi di comportarsi diversi. Dice: io non gli voglio dare quella roba lì, non gliela voglio dar vinta, poi ce l'hanno tutti i suoi compagni, cosa faccio? Ma forse prima di dargliela vinta comincio a ragionare. Perché magari alla fine bisogna dargliela vinta, una volta. Ma non sempre, perché con ragionamento in qualche modo ci arrivano i ragazzi, non è vero che non ci arrivano, proprio come ci arrivano a giudicare quali sono le cose che gli fanno bene o gli fanno male, perché sanno benissimo anche loro che tirare la canna non è una cosa così bella, provano. Se devo confessare un peccato, io la mia prima sigaretta l'ho fumata, dopo vi dico dopo l'età, però era un chierichetto, c'era la mia parrocchia, c'era dietro l'abside, dietro l'abside esterna, c'era una grande grotta di Lourdes, ma era una grotta in cui scappavamo dentro a nasconderci, a giocare. Là, per la prima volta, fumai la prima sigaretta, a anni 8, prima di andare in seminario, o Ciapanna Masnada, a cominciare dal mio sacrista, e là, pim pum pam, le ha date. Poi le ho prese a casa, e la seconda tentazione che non ho saputo vincere, quando sono andato al cinema una volta, cosa era? Sangue a vena, mi pare che era una roba di quel genere lì. E sono andato al cinema, che non si poteva andare al cinema pubblico, perché c'era quella dell'oratorio. E solo che non ho calcolato che due file dietro c'era mio fratello maggiore. E il quale è andato a casa, l'ha detto a mia mamma, come sono arrivato, prima li ho presi, poi mi ha spiegato il perché. E quindi capite benissimo che si può far tutto a questo mondo, purché però rimanga questo contatto, che so essere difficile, ma non impossibile.